Ascoltatrici e ascoltatori di RDM, buongiorno, ben ritrovati con l'editoriale. Sono Emanuele Barbieri, un immenso saluto in questo venerdì a voi tutti che ci ascoltate storicamente in FM sull'Appennino Tosco-Emiliano e ormai da qualche mese in DAB nelle principali città dell'Emilia Romagna, Bologna inclusa. Continuiamo a parlare con Giulio Buccioni delle Olimpiadi Milano-Cortina. Lui aveva scritto con un suo collega nel 2023 un bellissimo libro, Periferie competitive, in cui citava anche proprio la zona di Bologna come zona di grande attività, di grande opportunità per fare un po' da contrappeso con Milano. E nella prima volta nella storia delle Olimpiadi invernali, dove normalmente tutto succede in montagna, e anche le prossime, nel 2030 in Francia, tutto risuccede in montagna, in Italia c'è qualcosa di nuovo, che c'è stato bisogno di un'associazione tra la montagna e Milano, tra il centro e la periferia. Giulio, buongiorno, grazie di essere con noi anche oggi.
Buongiorno a te, Emanuele, bentrovato.
Abbiamo concluso ieri parlandoti, avevo fatto l'ultima domanda, no? Questo momento in cui la periferia, la grande periferia e la grande città, il grande centro, uno dei principali centri economici europei e mondiali, si uniscono, è un modo per ristabilire condizioni di maggiore equilibrio o è ancora una volta un modo per mangiare anche quel poco che rimaneva alla provincia di Belluno, comunque alla montagna, alle Dolomiti, per potersi affermare in modo internazionale?
Come dicevo, anticipavo un po' ieri, può essere vista da entrambe le prospettive. Da un lato è l'intrusione di campo di Milano che c'entra Milano con i giochi invernali, invece Milano si prende un pezzo di questa partita. Uno potrebbe leggerla così, d'altra parte io invece voglio leggerla attraverso una lettura del bicchiere mezzo pieno, e cioè dico, ma in un contesto oggi globale dove le grandi città tendono sempre più a dominare, la scala e la complessità di un evento come i giochi olimpici invernali richiedono una massa critica, una dotazione di infrastrutture che solo poche grandi città hanno, e quindi per una città alpina, per una città periferica, allearsi e creare una partnership con una grande città diventa una condizio sine qua non. Certo, il rischio è che ci si allea con una città superstar che poi con il proprio peso rischia di oscurare chi? Noi che siamo la città più piccola d'Italia, secondaria. Ma qui dipende molto anche da come la città Cortina, in questo caso il territorio bellunese, saprà organizzarsi rispetto a questa peculiare forma di partenariato.
Tra l'altro questa volta si parlava, lo dicevamo ieri, di Olimpiadi albergo diffuso, perché certe prove saranno a Livigno, a Bormio, in Val di Fiemme, come lo sci di fondo, in Val di Fiemme, a Cortina c'è lo sci alpino femminile, il Bob, lo sci maschile, l'alpino maschile, è a Bormio. È stato tra l'altro segmentato questa opportunità, sembra quasi, qui ti chiedo di intervenire, che non è solo nell'economia della conoscenza, il marketing, l'intelligenza artificiale, che le grandi città recuperano un po' tutto quello che c'è sul tavolo. Qui questa volta si tratta di un'economia molto più territoriale, quella che effettivamente ti aspetti vedere in montagna. Cioè, dicevamo ieri, qui ti rilancio, l'hockey a Milano, ma l'hockey è Alleghe, in provincia di Belluno, e qui ancora una volta ti provoco. È finito, il gioco è completamente finito, in realtà o vedi il territorio città grande, città piccola, cioè la città grande che tira e il piccolo che fa quel che può, che vive un pochettino di luce diffusa, o c'è ancora speranza di riequilibrare? Perché la mia seconda domanda è che se non c'è speranza di riequilibrare, ti chiedo, ma da un punto di vista della sensazione politica in termini di diseguaglianza, non la stiamo scavando la diseguaglianza con questa Milano-Cortina?
Emanuele, è un'ottima domanda. Il rischio c'è, è come quando si crea il binario di alta velocità tra Milano-Torino e Milano-Bologna. Uno può pensare a una connettività, uno può pensare anche che lungo quei binari ci sia un flusso in uscita dalle città di provincia a Milano. Secondo me dipende molto dalla capacità di tenuta, dalla postura della città minore. E voglio dire, in questo caso mi pare intelligente la partita che fa Cortina e Belluno, perché ripeto, da solo Cortina e Belluno non hanno la possibilità di portarsi a casa le Olimpiadi invernali. Si alleano con l'unica grande città superstar, così definita, da Richard Florida, italiana, e ovviamente è un po' un ballo con il diavolo, nel senso che sì, certamente ci si allea non per amore ma per necessità, ma si riesce così facendo a portare a casa degli asset che Cortina non ha. e sono asset infrastrutturali, sono asset di immagine, sono asset di reputazione internazionale, sono flussi di finanza, di persone. Ora, la vera sfida però che rimane a Cortina Belluno è approfittare di questa finestra di tempo che si chiamano Olimpiadi per raccontare un pezzo di montagna che non è più le Alpi con la malga e con le mucche al pascolo, ma è un pezzo di montagna che oggi fa una partita diversa, che attraverso il traino delle Olimpiadi si racconta come luogo dove si fa innovazione. Noi dobbiamo ricordare che a Belluno oggi c'è ancora la sede di Luxottica, che è una delle più grandi multinazionali italiane, e oggi l'occhiale del mondo continua in quota parte a essere sviluppato a Belluno. Ecco, secondo me l'opportunità è per le città secondarie di riuscire a entrare in un contesto di rilevanza che invece una condizione periferica, anche geografica, oggi non consente. E questo però è un esercizio, un esempio che possiamo applicare a altri contesti. Io penso ad esempio a Prato, no? Restando in Toscana, Prato ha una forte vocazione manifatturiera e tessile, ma oggi Prato non parla di fashion, d'accordo? Non è la capitale del fashion. Ma allora perché Prato non pensa a un'alleanza con Milano, dove da un lato abbiamo le competenze manifatturiere e dall'altro abbiamo l'intangible legato al mondo del fashion? Ecco, proverei a fare un passo in avanti rispetto a questa dicotomia grandi città e città di provincia e a raccontare invece a una possibile alleanza su quello che io chiamo una geografia variabile, no? Non un muro, ma un canale attraverso il quale si condividono asset che sono peculiari di vari territori.
Giulio, ti chiedo di concludere ricordando che tu insegni in una delle 100 principali università non europee, come ho detto ieri, ma al mondo, però anche te, Dublino, Google, Meta, cioè Facebook e tutti gli altri che sono proprio basati lì, anche te scopro che passi una parte del tuo tempo, del tuo anno a Milano. Ma questo vuol dire che anche Dublino è cotta, cioè per trovare te a cercare effetto leva nella città milanese è indicatore di qualcosa. Una battuta, visto che si tratta di qualcosa di personale, una battuta. Pensi che quella geometria variabile è vera per tutti, per anche città importanti come Dublino rispetto a Milano?
Ma io penso di sì, penso ovviamente il mio caso magari è un caso un po' anomalo, perché sai, dopo tanti anni all'estero uno vuole anche passare più tempo in Italia
Ma potresti
e se
essere a
oggi rientro in
Venezia,
Italia,
potresti essere a Bologna, penso che
sì,
nessuno ti rifiuta.
però quel sì, certo, anzi Bologna è anche probabilmente senza probabilmente più ospitale di Milano, basta guardare i prezzi, no? All'accesso alla città, all'infrastruttura della città, ma Milano oggi è un hub che mi permette, ad esempio, a livello infrastrutturale di viaggiare. Io devo viaggiare su Milano-Dublino e ho 3 voli al giorno, a Bologna non ce li ho, a Venezia non ce li ho. Uno, e due, sai, entri in contatto con una comunità di professionisti che nutrono pensieri, idee, opportunità. E oggi il problema per le altre città italiane è che la maggior parte dei professionisti che guadagnano certe cifre, che occupano certe posizioni nelle multinazionali, nelle imprese tecnologiche, nelle imprese di finanza, oggi stanno a Milano. E quindi si crea questa economia dell'agglomerazione degli asset intangibili che è dannatamente complicata poi da spezzare e a distribuire.
Avete visto, no? Nevica sempre là dove c'è neve. Dove c'è neve ci nevica sopra. Bene, io ringrazio tantissimo Giulio Buccioni, professore alla Trinity College di Dublino, per il suo contributo e speriamo di sentirci fra qualche mese per fare un po' il resoconto di come è andata questa vicenda e vedere se effettivamente sono cascate le barriere, non si parla più di città o di pianura e di montagna, di aree centrali e di aree interne, ma di una nuova geometria in cui tutto questo si rimescola. Grazie tantissimo Giulio, grazie tantissimo ai nostri ascoltatori.
Grazie a voi, grazie a te.
Da Emanuele Barbieri è tutto, vi ringrazio per l'ascolto.